Mi chiamo Danielle, ho 26 anni e sono nata in Camerun. Sono arrivata in Italia all'età di 7 anni. La verità è che sono scappata da una situazione difficile per la mia famiglia. C'era una faida familiare in corso e mia mamma ha fatto questo grande sacrificio per salvarci e ha deciso di portarci in Italia. Parlo al plurale perché ho un fratello gemello e appunto siamo sempre stati legatissimi e siamo stati legati anche in questa nuova avventura per arrivare in Italia. C'era uno zio che viveva già in Italia, a Miradolo Terme si trova in provincia di Pavia, e quindi siamo arrivati in questo piccolo paesino che ci ha fondamentalmente accolti. Lì è iniziata la mia vita da italiana, ho iniziato le elementari, andavo a scuola, pensate che ero l'unica ragazza nera in tutta la scuola. E un ricordo particolare che ho di questo momento è stato la prima volta che ha nevicato. Le maestre ci avevano proprio tenuto, dopo tante promesse, perché dicevano tra poco nevicherà, ci hanno tenuto proprio a portarci fuori per farci vedere la neve. Per me era la prima volta assolutamente di vedere la neve e mi ricordo che mi facevano malissimo le mani perché l'avevo toccata, ci avevo giocato e alla fine ero tornata dentro in classe con le mani che facevano malissimo. A Miradolo Terme ho fatto le elementari. Il mio ingresso, diciamo che è stato abbastanza tranquillo, vivevo una situazione di protezione totale, l'esempio queste maestre che volevano assolutamente farmi scoprire la neve, insomma, ci hanno trattati tutti molto, molto bene. Sono cominciati però poi i problemi familiari anche in Italia, perché mio zio con il lavoro non riusciva a starci dietro, mio zio era da solo. E diciamo che con assistenti sociali e quant'altro a scuola si sono un pochettino accorti che eravamo due bambini un po' lasciati a sé e quindi abbiamo iniziato un percorso con gli assistenti sociali finché hanno deciso proprio di portarci in casa famiglia. Noi siamo entrati in casa famiglia, io sono andata dalle suore e mio fratello è andato dai don e ci siamo trasferiti a Pavia. Quello è stato il primo momento nel quale mi sono separata da mio fratello, perché avevamo vissuto tutto insieme. È stato il primo momento veramente traumatico, perché gemelli, facevamo tutto in simbiosi. C'erano delle visite, ma erano veramente poche. Ci vedevamo una volta a settimana per mezz'ora in uno spazio comune con l'educatrice lì vicino. Comunque abbiamo capito ben presto che non eravamo più bambini, non avevamo più il tempo di giocare insieme, spensierati. Poco dopo viene anche a mancare mio zio, quindi abbiamo capito che in Italia eravamo proprio da soli.
Sono Mario Calabresi, questo è un podcast di Cora Media, si chiama Altre Storie. Ma perché tua madre non era venuta in Italia con voi?
Mia madre è venuta in Italia con noi, ma non è rimasta. Diciamo che mia mamma ha una buona posizione lavorativa in Camerun, per cui il suo sacrificio è stato proprio quello di vi do un futuro migliore, io torno, lavoro, e mandava i soldi a mio zio per aiutarlo a stare con noi. Quindi insomma è stata questa la cosa. Il ragionamento penso proprio che sia stato quello, ok, se sto anch'io in Italia non mi vengono riconosciuti i miei titoli e probabilmente ci ritroviamo in una situazione più pesante di quella che già è, quindi io torno, lavoro e mando tutti i soldi in Italia a mio fratello che aiuta i miei figli.
A questo punto voi però vi trovate senza madre, con lo zio che aveva fatto da padre che viene a mancare, separati tra voi due. Quanti anni avevi in quel momento?
Beh, io avevo 9 anni. 9 anni in tutto questo, sì.
E che bambina diventi dopo queste rotture?
Beh, divento una bambina molto molto arrabbiata, sicuramente. Ero arrabbiata con la vita perché avevo prima cambiato paese e poi pensavo di aver ritrovato un senso di famiglia e poi questo si è distrutto improvvisamente, per cui io ero in comunità con le suore, Non che non mi trattassero bene, io devo tantissimo alle suore perché se sono la donna che sono oggi è anche grazie a loro. Però è evidente che in queste strutture manchi una figura che possa assomigliare a quella familiare. Nelle comunità ci sono gli educatori sono dei lavoratori, vengono e vanno. Tante volte non si fa neanche in tempo ad avere un rapporto duraturo con loro, per cui hanno sempre un cambiare. Era una ragazza molto molto arrabbiata, questo sì.
E cosa succede? Che conseguenze ha questo? Tu a scuola eri una bambina fino a quel momento che si trovava bene, che andava bene a scuola, e poi invece?
E poi la rabbia porta anche a non voler più rimanere incastrata in delle regole. Non volevo sentire nessuna regola, ero costantemente irrequieta. Mi viene da sorridere perché oggi non mi immagino proprio di aver avuto quel periodo, ma è così. Ero costantemente fuori dalla classe anche, perché le maestre dicevano se devi disturbare stai fuori. Quindi io stavo seduta fuori dalla classe e quella era il modo in cui passavo la mia giornata.
Cioè la soluzione, diciamo, che la scuola dava ai tuoi problemi era farti passare le mattine in corridoio.
Sì, non mi era mai stato chiesto che cosa vivessi in realtà. Nessuno ha mai cercato di andare a fondo a quella che era la mia situazione. Ero la ragazza in comunità e per cui insomma sembrava sempre essere problema di qualcun altro il mio comportamento.
Chi è che cambia le tue cose? Cioè, perché c'è un fatto, voi non la vedete, io ho davanti Daniele, oggi Daniele è una persona con un grande sorriso, molto serena, e allora io quando l'ho conosciuta la prima volta mi sono fatto una domanda: dov'è il momento in cui una storia che aveva avuto una rottura e che era andata nella direzione peggiore possibile, in un certo senso orfana di tutto, separata dal fratello gemello, qual è invece l'incontro o il momento che gira di nuovo la storia?
Quell'incontro è stato proprio in corridoio, che ormai era la mia location preferita a scuola. Ero seduta fuori e passò il professore di educazione fisica e mi disse: perché invece di stare lì seduta non vieni a provare a lanciare il peso? Ci sono le gare tra poco e ci manca proprio la pesista. Secondo me tu potresti fare bene, quindi vieni con me e andiamo fuori a provare a lanciare. Per me inizialmente era l'ennesima rottura. Ero lì fuori, ero tranquilla e per l'ennesima volta qualcuno mi imponeva qualcosa. Ma questo professore mi ha dato una fiducia tale per la quale ho capito che dovevo provarci. Lui è stato la prima persona a credere in me, quindi a non vedermi come invisibile, perché ero lì seduta, passavano tante persone e lui è stata la prima persona a vedermi e a parlarmi. Siamo andati giù in giardino, abbiamo iniziato a lanciare e vidi proprio lo stupore nella sua espressione. Per me era la primissima volta, assolutamente non avevo mai tenuto un peso in mano. E lui mi diceva: fai questo movimento, lo facevo. E mi diceva: guarda che tu potresti provare ad allenarti, perché quello che vedo io non è roba da poco per una persona che non ha mai lanciato. Ho colto la palla al balzo, perché in fin dei conti andarmi ad allenare giù in giardino per un primo momento col professore era anche il modo per giustificare la mia assenza in classe. In poche parole, lui veniva in classe a dire: devo prendere Madame perché dobbiamo andare giù a lanciare. Le maestre erano senza parole, le altre professoresse erano senza parole, i miei compagni di classe non capivano. Cioè, io avevo qualcosa da fare e non ero più seduta fuori, io andavo a lanciare sotto in giardino col professore. Da lì ho fatto la mia prima gara, la famosa gara alla quale lui mi ha invitata, e l'ho vinta. Ho adorato in un modo unico il senso della vittoria, perché ero la numero uno. Avevo vinto quella gara, era una gara distrettuale, niente di che, tra le scuole della zona di Pavia. Però i miei compagni di classe, che fino a quel momento non mi calcolavano, avevano iniziato a farmi complimenti, a dirmi: brava, hai vinto la gara. Cioè, ecco, lo dico spesso, non mi chiamavo più Madame, ma mi chiamavo Daniel. Daniel ha vinto la gara, ok? E da lì anche le professoresse, è cambiato tutto, è cambiato il loro atteggiamento, avevo un valore, il valore che mi è stato dato grazie allo sport. E lì è iniziato il mio viaggio. Ho capito che volevo continuare a vincere, ho capito che per vincere dovevo continuare ad allenarmi. Per cui andavo anche al campo adesso, avevo un allenatore proprio della disciplina. Le cose mi venivano semplici, era incredibile, qualcosa nella mia vita iniziava a venire in modo semplice, non c'erano più mille passaggi, non c'erano assistenti sociali, non c'era il tribunale. C'ero io che, impegnandomi, andando al campo, lanciando con l'allenatore, venivano fuori i risultati. Ho iniziato a gareggiare, gareggiamo nei weekend, e che cosa è successo? Ho iniziato a capire che questo impegno che mettevo, e che mettevo volentieri, mi dava grandi risultati. Ero rispettata grazie allo sport e allora mi sono detta: perché non provo a trasferire questi valori che sto imparando grazie allo sport anche nella scuola? La mia situazione era disastrosa, a dir poco, e questo switch è stato molto importante perché mi allenavo e vincevo la gara alla domenica. Allora ho iniziato a studiare per vedere che cosa veniva fuori, per vedere se l'emozione che provavo nello sport potevo provarla anche con gli studi. E così è stato. Per me è stato bellissimo anche cambiare questo aspetto della mia vita, perché mi sono messa a studiare subito dopo allenamento, ho anche imparato a distribuire le mie giornate e alla mattina arrivavo a scuola, venivo interrogata e anche lì i professori erano senza parole perché io ero pronta per l'interrogazione.
Tu ti ricordi la prima materia, la prima cosa che hai studiato, la prima interrogazione che è andata bene?
Sì, è incredibile perché la matematica, che per me fino a quel momento era aramaico, è diventata la mia materia preferita. La matematica è molto metodica, è come l'allenamento. Se tu ti metti e fai esercizi su esercizi, lo posso paragonare anche agli esercizi che faccio al campo, piano piano hai sempre bisogno di meno tempo e riesci ad imparare sempre più la tecnica per andare avanti e per risolvere qualsiasi altra prova. Quindi da quel momento la matematica era diventata la mia materia preferita.
Possiamo dire che da quel momento i conti hanno cominciato a tornare nella tua vita.
Bella questa frase, mi piace, la userò. Assolutamente sì, i conti hanno iniziato a girare. Un altro aneddoto molto divertente che racconto sempre è quello che le suore, fino a quel momento, venivano chiamate fondamentalmente per dire: ma Daniele è disattenta, Daniele non è molto buono il suo risultato a scuola, che cosa possiamo fare? Le suore con me non riuscivano a parlare perché io non parlavo con loro, e da quel momento sono state chiamate per chiedere fondamentalmente cosa fosse successo a Danielle, perché da una media del 4 che avevo sono riuscita ad arrivare a una media dell'8, e quindi volevano capire quale fosse stato questo grande cambiamento, e questo grande cambiamento è stata l'atletica.
Era semplicemente quel professore che ti ha visto, avevi bisogno di essere vista nella tua vita.
Sì, avevo bisogno che qualcuno credesse in me più di quanto lo facessi io in quel momento.
Quanti anni avevi quando è successo tutto questo?
Beh, questo ero già in seconda media, quando ho iniziato. Adesso, se vado a memoria, forse 11 anni.
E a quel punto incomincia una carriera sportiva?
Sì, si può dire assolutamente così, perché già dalla categoria cadetti si inizia già a fare i campionati italiani. Devi immaginarti che per me, veramente, dall'essere la ragazza fuori dalla classe ad arrivare a un campionato italiano dove partecipano solamente i migliori in Italia e avere la possibilità di vincerlo era una cosa incredibile. Mi ricordo che i giorni prima del campionato italiano, il mio primo campionato italiano, nei corridoi uscivo e provavo la tecnica di lancio. Che ne so, i giorni prima del campionato italiano, anche le scale della scuola, banalmente, le facevo con molta più attenzione perché non si sa mai. Ci tenevo tantissimo, avevo dedicato veramente tutte le mie energie per quell'obiettivo.
Dove si è svolto il primo campionato che hai
vinto? Me lo ricordo ancora, era a Jesolo, Jesolo 2012.
E lì hai vinto il tuo primo campionato italiano?
Beh no, in realtà no, lì non avevo vinto, ero arrivata terza o quarta, adesso non mi ricordo precisamente. Però l'emozione era già tantissima, perché a quel punto a scuola non mi conosceva più solamente la mia classe, ma mi conosceva tutta la scuola. Parliamo di scuole medie, per cui ero la ragazza che andava comunque ai campionati nazionali.
E certo, l'unica probabilmente.
Sì. E chiaramente da non avere amici, avevo amici tutta la scuola. Tutti volevano sapere di me, tutti volevano sapere della mia disciplina e tutti volevano essere miei amici. Cioè, venivo invitata ai compleanni, incredibile.
Cosa che non era mai successa prima.
Assolutamente no. No.
E poi come progredisce questa storia?
Beh, l'impegno diventa sempre più costante. Il meccanismo che avevo iniziato diventa sempre più valido, no? Allenamento, faccio bene la gara, se studio, faccio bene le interrogazioni. E le due cose erano dipendenti l'una dall'altra, perché se mi andava male in un'interrogazione, mi andava male anche la gara, perché avevo quel pensiero, perché dovevano funzionare tutti e due allo stesso modo. Vinco il mio primo campionato italiano, siamo nel 2014, arrivo ad Ancona, non ero la favorita, però quel Jesolo 2012, insomma, mi era rimasto, volevo assolutamente coronare questo sogno di diventare campionessa italiana. Arrivo quindi ad Ancona non da favorita, se non mi sbaglio faccio più di un metro di personale, che è tanto nella mia disciplina.
Cioè tu superi di un metro la tua miglior prestazione,
esatto,
fino a quel momento.
Esatto, supero di più.
In gara?
In gara, la gara più importante. E vinco il campionato italiano. Penso di non aver dormito quella notte. Per me è stato un momento incredibile. Ho chiamato mia mamma, ma ho provato a spiegarle, ma lei fino ad oggi non ha ancora capito bene la mia disciplina. Però ha detto brava, brava che hai segnato, una cosa del genere. E ho voluto condividere con lei questa cosa perché per me è stato anche un modo per ringraziarla, per avermi fatto così determinata, perché pur è vero che crescendo iniziavo sempre più a capire il suo sacrificio, quanto ci avesse voluto bene facendo questa cosa di affidarci allo zio. Quindi il mio grande compito era quello di gratificarla, di ringraziarla ogni giorno con qualcosa, e quindi facevo atletica anche per lei in quel momento, ripeto, anche se lei non sapeva bene cosa facessi.
Quanti campionati hai vinto dopo quello?
Beh, dopo quello ne ho vinti parecchi, ne ho vinti 5, diverse medaglie, secondi, terzi posti, che per me sono comunque importanti perché coronano in ogni caso il lavoro di un anno intero. Ma la cosa che mi è mancata nella mia carriera è stata la maglia azzurra. È stata la maglia azzurra perché io ho scoperto a 13 anni, di non essere italiana. Fino a quel momento non sapevo nemmeno cosa volesse dire essere italiani. Io ero semplicemente uguale a tutti i miei amici, uguale a tutti i miei coetanei. Avevo tantissimi amici, per me loro erano uguali a me. Scopro di non essere italiana sempre con l'atletica, perché ci sarebbero stati i campionati del mondo, sarebbero stati in Ucraina, e come sempre con la serietà che mi distingueva già ai tempi, avevo dedicato tutte le mie attenzioni a questo. Sempre parallelamente alla scuola, quindi mi sono allenata e i risultati sono arrivati. Ho fatto il minimo di partecipazione ai campionati del mondo e sono stata la prima in Italia a farlo. Poi l'ha fatto anche un'altra ragazza, però sono stata la prima in Italia a farlo. E per me era incredibile perché da essere la ragazzina arrabbiata avevo la possibilità di rappresentare l'Italia. E per me l'Italia rappresentava anche il posto che mi ha accolta, il paese che mi ha cullata, le persone che mi hanno voluto bene, il professore che mi aveva presa dal corridoio e mi aveva detto vieni a provare. Per me rappresentare l'Italia era un po' come ringraziare tutte le persone che mi hanno permesso di essere la persona che sono. La doccia fredda è arrivata quando sono uscite le convocazioni, è un giorno molto atteso quello delle convocazioni, e non c'era il mio nome su questa lista. Ero incredula perché non capivo, ho iniziato anche a chiedermi se non avessi veramente fatto quelle misure, ma le avevo fatte. E da lì ho capito, tramite chiamate, tra l'altro non ero solamente io a non saperlo, erano anche gli allenatori, tutto il mio entourage, non capivano. Sono stati loro a fare delle chiamate in federazione, la federazione ha ricordato loro che non ho la cittadinanza italiana. Mi è stato riferito e da quel momento diventare cittadina italiana è stato il mio più grande obiettivo.
Ti sei battuta e quando ce l'hai fatta?
Ce l'ho fatta dopo ben 17 anni in Italia.
Per quanti anni avevi?
Ne avevo 23.
Cioè 23 anni, quindi non è stato con la maggiore età?
Assolutamente no, con la maggiore età si diventa italiani solamente se si nasce in Italia. Io ero arrivata in Italia all'età di 7 anni. Per cui dovevo seguire l'iter degli adulti, per cui dovevo avere 10 anni di residenza in Italia e 3 anni di redditi. Capisci bene che una ragazza di 18 anni avere 3 anni di redditi è pressoché impossibile, essendo anche io qui da sola. È chiaro che chi ha una famiglia alle spalle riesce a coprire questo requisito con i redditi della famiglia. Io vivevo dalle suore, ero da sola. Diventa il mio più grande obiettivo, diventare italiana. Cerco di capire già dall'età di 13 anni cosa avessi potuto fare. E non c'era niente da fare prevalentemente, questa è la verità. Decido comunque di non abbattermi, decido comunque di non lasciare la strada dell'atletica che mi stava dando la giusta via. Decido di continuare ad allenarmi, quindi di non buttarmi giù. Preciso che ho conosciuto tanti ragazzi che per questo motivo hanno smesso di fare atletica. Fondamentalmente, lo dico sempre, fondamentalmente è come fare tutti gli esami all'università, no? L'università è una triennale, ci sono parecchi esami, sono 3 anni di impegno e dedizione, E quando termini gli esami all'università, insieme magari a un tuo coetaneo che ha fatto lo stesso percorso tuo, lui va a consegnare la domanda di laurea, la consegna anche te, a lui dicono va bene, ti puoi laureare, a te dicono no, non ti puoi laureare. Perché? Perché non sei italiano. Per me è stata la stessa cosa. Anni e anni di allenamenti, finalmente riesco a fare il minimo per i campionati del mondo, sono felicissima, un coetaneo come me viene convocato e io non vedo proprio il mio nome, non sono stata convocata. Perché? Perché non ero italiana. Ho iniziato appunto a capire cosa potessi fare, ho iniziato a fare da sola le file davanti alla questura, quindi so bene che cosa vuol dire, io ci andavo a 14 anni e andavo proprio a chiedere da sola perché, ripeto, in comunità nessuno ci andava per me, le suore avevano tante altre ragazze di cui prendersi cura, per cui andavo a capire da sola. Andavo, mi dicevano, beh no, a 18 anni potrei chiederla, se hai 10 anni in Italia, sì, li avrei avuti sicuramente, però i redditi, non ci possiamo fare niente. Ho aspettato, continuato. A 18 anni è successo anche che dovevo uscire dalla comunità, perché a quel punto il mio comune di provenienza non aveva più fondi per pagare la mia permanenza in comunità. Sono stata molto fortunata in realtà, perché le suore hanno deciso, valutando anche il mio percorso, di darmi ancora una mano, per cui mi hanno messo in un appartamento di loro proprietà fuori dalla comunità, ma ho comunque pagato. Per responsabilizzarmi mi hanno comunque chiesto di pagare un piccolo contributo. A quel punto io andavo ancora alle superiori e quindi ho iniziato a lavorare. Dopo scuola, dopo allenamento, andavo a lavorare.
Che lavoro facevi?
Facevo la babysitter, tenevo un bambino, lo andavo a prendere dopo allenamento. Anche lì è stato un momento molto importante per me sul imparare a dividere la propria giornata, perché a quel punto era fondamentale. Non dovevo solo allenarmi, non dovevo solo andare a scuola, ma dovevo lavorare e poi studiare anche dopo il lavoro. Per cui è stato fondamentale imparare l'organizzazione, e questa organizzazione doveva essere perfetta, perché non potevo lasciare niente per strada.
Soprattutto non potevi lasciare il bambino per strada.
Soprattutto non potevo lasciare il bambino fuori dalla scuola senza che nessuno venisse a prenderlo. Penso che questo sia stato l'incubo di tanti bambini, io non l'ho vissuto, però mi angosciava proprio che lui rimanesse un minuto senza vedermi fuori da scuola. Per cui ho iniziato a fare una vita un po' diversa dagli altri atleti, perché appunto avevo tutta questa organizzazione che mi serviva per mantenermi, perché non avere la cittadinanza italiana non comporta solo il fatto di non andare in nazionale, ma comporta anche meno opportunità per gli atleti. Chi è bravo, quasi tutti, riescono a diventare professionisti. Diventare professionista che cosa vuol dire? Vuol dire essere arruolato in un gruppo sportivo militare. Carabinieri, guardia di finanza, quindi fiamme gialle, fiamme oro, la polizia, polizia penitenziaria. Sono tutti gruppi sportivi che danno la possibilità agli atleti di fare della loro passione il loro lavoro. Quindi io nemmeno questa opportunità avevo. Per cui la differenza tra me a 18 anni e un altro atleta bravo quanto me era quella che io dovevo lavorare e lui doveva allenarsi e riposarsi, come è giusto che sia.
Tu invece studiavi anche,
e
perché poi
anche.
Tu hai fatto le scuole superiori.
Sì. E poi, come sono bastasso, ho deciso anche di iscrivermi all'università, tutto questo da sola, perché a quel punto, finito l'anno in più che mi hanno concesso le suore, quindi mi hanno concesso l'anno per finire le superiori, perlomeno, ho dovuto trovarmi un'altra soluzione, per cui trovarmi una casa condivisa con tante altre ragazze, studentesse, e andare all'università. Ci ho tenuto tanto ad andare all'università, perché avevo capito fino in fondo quanto fosse importante la formazione personale, quindi la formazione scolastica, l'università. Perché la mia cosa è sempre stata, bene, io sono brava in atletica, ok, ma se domani mi rompo il ginocchio, che faccio? È sempre stata questa la mia domanda. Per cui ho stretto i denti, mi sono iscritta all'università, ho fatto scienze della comunicazione a Pavia, che si chiama esattamente comunicazione, innovazione e multimedialità. Mi sono laureata, però quegli anni effettivamente non sono stati per niente facili, perché oltre a fare la babysitter, a una certa mi sono ritrovata veramente a fare tantissime cose. Mi ricordo un periodo ho fatto anche le consegne in bicicletta, perché avevo concentrato sì la mia vita sull'università e sull'atletica, ma non potevo permettermi per esempio un lavoro part-time perché mi prendeva troppo tempo. Quindi dovevo trovare tutti dei lavoretti durante la giornata che mi potessero permettere di andare a fare atletica e di andare a lezione. per cui 2 ore al pomeriggio a fare la babysitter. Dopo la sera salivo sulla mia bicicletta, dopo allenamento anche, quindi già con le gambe belle sofferenti, salivo sulla mia bicicletta e andavo a fare le consegne.
Facevi la rider?
La rider, assolutamente, sì, ho fatto la rider a Pavia, mi hanno vista tantissime persone, poi c'era anche chi mi riconosceva. Ecco, una cosa che dico sempre è che la mia fortuna è anche stata l'umiltà. Perché mi riconoscevano in tanti, ma mi dicevano: ma perché fai questo lavoro? Io dicevo: perché devo mangiare. Devo mangiare, io non sono in un gruppo sportivo militare, per cui io mi devo trovare un modo anche per pagarmi l'università e mantenermi da sola. Oltre a questo, nel weekend, quando non gareggiavo, facevo delle ore a chiamata in un bar. Quindi quello lo ricordo proprio come un periodo molto impegnativo. Molto molto impegnativo, che ha continuato solamente a darmi degli insegnamenti. Non riesco a dire che brutto periodo. Lo ricordo come un ottimo periodo per me, per aver scolpito la mia personalità, perché io so che nessuno ti regala niente.
E oggi? Oggi sei cittadina italiana finalmente.
Oggi sono cittadina italiana.
Sei laureata? Continui ad allenarti?
Sì.
Com'è la tua vita di adesso?
Ho giurato fedeltà all'Italia nel 2021, e da lì diciamo che la mia vita è cambiata in un modo incredibile. Poco dopo sono stata chiamata dalla RAI per condurre gli europei di calcio. Io ero senza parole, perché tra l'altro mi chiamò il vice direttore RAI ai tempi e mi disse: senti, ma io sto a Coverciano in questo momento, sai dov'è Coverciano, che c'è il raduno degli azzurri? Io no, non lo so. E mi disse: guarda, avevamo pensato a te perché ti abbiamo vista in diverse interviste e ti abbiamo vista come una ragazza spigliata e pensiamo che tu possa condurre gli europei. Ho condotto gli europei insieme a Marco Lollobrigida. Io accettai, tanto non sono una ragazza timida, e ho preso al balzo questa opportunità. Quindi ho condotto gli europei di calcio, europei fortunatissimi, sia per me come prima volta, sia anche per l'Italia che ha vinto gli europei. Quindi da lì diciamo che ho avuto molta più tranquillità per concentrarmi sulle mie cose senza dover fare altri 1000 lavoretti. Ora, da laureata, collaboro con diverse aziende parlando di temi che sono molto importanti, temi che le aziende stanno sempre più iniziando a capire, quindi l'importanza della diversità, dell'inclusione. Faccio diversi workshop dove spiego loro quali sono i benefici che potrebbero avere includendo e avendo appunto all'interno dei loro team gente con la diversità nel loro background. Mio fratello è stato un percorso diverso. Mio fratello, lo dico sempre, non ha avuto la fortuna di conoscere il mondo dello sport. La comunità, quindi il posto nel quale siamo cresciuti, è un posto molto difficile. In comunità non vivi con i tuoi fratelli, vivi con tanti altri tuoi coetanei che sono lì perché vengono anche loro da diverse problematiche. Per cui, se tu non hai un carattere forte o non hai la fortuna di conoscere qualcosa di grande, io dico sempre di essere stata fortunata, è facile che ti lasci un pochettino trascinare in diverse situazioni. Io sono sempre stata un po' la sorella gemella, ma quella grande. Io ero quella che si prendeva cura di lui. Mi ricordo anche quando vivevamo con lo zio, io già cucinavo a 9 anni, andavo a fare la spesa, cucinavo. E io dettavo i tempi del pomeriggio, tornati da scuola. Quindi dicevo: dai Ivan, facciamo i compiti adesso, così poi possiamo andare all'oratorio e giocare tutto il pomeriggio, però prima facciamo i compiti. Ho avuto sempre questo istinto di mamma, volevo fargli sentire meno il fatto che la mamma non fosse vicino a noi. Il grande problema è però che ci hanno separati. La soluzione che abbiamo trovato con mia mamma è stato quello di farlo tornare in Camerun. Tra l'altro sono in partenza, tra pochi giorni andrò in Camerun, e da quando sono diventata maggiorenne vado io. Perché andare in Camerun per me è stata anche lì una grande opportunità di conoscere le mie radici, perché sono arrivata in Italia all'età di 7 anni e mi ricordavo ben poco.
Gareggi ancora?
Ho avuto uno stop di un annetto, chiaramente mi sono occupata di tanti progetti, tra cui anche il mio più grande sogno, che è quello di laurearmi, e sto tornando, sono veramente contenta, ho ritrovato anche la serenità nel fare la mia disciplina, perché dopo tanti anni viene a mancare anche quella, perché oltre a portare avanti altre cose, però ho proprio avuto bisogno di una pausa e ora posso dirmi serena: voglio ricominciare, gareggerò, non so ancora quando, probabilmente quest'estate, e non vedo l'ora di tornare.
Ma tu fai ancora delle misure che sono a livello di campionato italiano?
In allenamento stiamo andando bene. Stiamo andando bene, poi chiaramente l'allenamento è diverso dalla gara, però insomma l'augurio è quello, voglio tornare competitiva, è quello che voglio fare.
Buon viaggio e buona vita, Daniela.
Grazie, grazie davvero.
Altre storie, un podcast di Mario Calabresi prodotto da Cora Media. La cura editoriale di Sabrina Tinelli. Supervisione suono e musiche Luca Micheli. Post produzione e montaggio Mattia Liciotti. Editing di Francesca Bruzzese. Producer Matteo Scelsa. Fonico di studio Lucrezia Marcelli.